Andiamo direttamente al versetto 5. Versetto 5. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e mi disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore, che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Poi udì, sottolineate questo, poi udì la voce del Signore. Trovami il passo in cui Mosè gli fu messo il velo dinanzi al volto, e in Esodo, chi che lo trova prima, gli diciamo bravo. A me pure, mi fanno gambe, schiena, tutto mi fa male. Sì, tanto sport. Come? Trentaquattro, trentaquattro, quarantacinque, trentaquattro, trentacinque. No, quando è sceso dal monte, questo è quando usciva dalla tenda di convegno, giusto? Quando usciva dalla, vabbè, 29? 29. 34, 29. Poi Mosè è sceso al monte Sina e egli aveva in mano le due tavole della testimonianza. Quando è sceso dal monte, e Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante, mentre egli parlava con il Signore. Vai avanti. Aaron e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante, perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò e Aaron e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul Monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro si mise un velo sulla faccia. E dopo questo tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul Monte Sinai. Si è andato indietro? Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. E i figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. E Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Vai avanti. E Mosè convocò tutta la comunità dei figli di Israele e disse loro: queste sono le cose che il Signore ha ordinato di fare. Vai avanti. 6 giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato al Signore. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte. Mosè iniziò a elencare tutti i comandamenti di Dio, tutte le ordinanze di Dio. E quando Mosè stava dinanzi alla presenza di Dio, il suo volto era raggiante. Perché quando tu stai alla presenza di Dio, tu vieni trasformato. E tu senti la voce di Dio. Poi, Isaia dice, poi udì la sua voce. Poi udì la sua voce. Dopo che era stato purificato. Mi trovi quel passo in cui il popolo fu chiamato da Dio ad andare al monte per ascoltare la voce di Dio e vedi che cosa gli è stato detto quando gli disse: Signore, dovrei stare per 8 giorni di purificazione, ti dovrei purificare, dovrei essere digiuno, non dovrei toccare donna, non dovrei toccare uomo. Se non mi sbaglio, poi in Ebrei 12 vediamo che dice che il popolo non poté udire la voce di Dio. Ma Dio gli aveva detto di purificarsi. È vero o no? Loro che avevano fatto? La purificazione esterna. Cioè, se lavava la faccia. Si cambiarono la tunica, si sono lavati i piedi, si sono lavati la faccia, si sono magari messi pure il profumo, non so se a quel tempo. Però erano andati belli. La purificazione. La purificazione che noi facciamo tante volte è una purificazione esterna, superficiale, che tocca solamente la prima parte della nostra pelle. È vero, molte donne sanno di cosa sto parlando perché vanno delle estetiste, si vanno a fare lo scrub profondo, quando tornano a casa sono senza pelle e dicono al marito: hai visto quanto sono bella? Sinceramente. Esodo 19:10. Allora il Signore disse al Mosè: vada al popolo e cosa doveva fare? Perché il popolo si doveva santificare? Lo sa. Perché il popolo voleva parlare con Dio. Dice: solo Mosè parla con Dio, pure io voglio parlare con Dio. Allora dice Dio: io sono d'accordo, è il mio popolo, voglio che parlare col mio popolo. Però vai dal mio popolo e santifica, perché io sono un Dio santo. Oggi e domani, fa che si lava le vesti, ed era pure giusto, hai visto? Che si doveva lavare le vesti, si doveva lavare la faccia, era giusto. Vai, fa che si lava le vesti. Siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e direi: guardate dal salire sul monte, dal toccarne i fianchi, e chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Ah, sto Dio proprio ce l'ha con la morte, come è di subire morte? Ma chi li avrebbe uccisi? Dio o il loro peccato? Fratelli, ma Dio crea l'uomo per ucciderlo? Rifletteteci. Dio crea l'uomo per ucciderlo. Ma chi è che ha portato la morte in mezzo al mondo? Il diavolo, attraverso il peccato. E il peccato che cos'è se non la disubbidienza alla parola di Dio, al comandamento di Dio? Loro si erano purificati esteriormente. Dice, io vi ho detto che in Ebrei, se non mi sbaglio, al capitolo 12, è scritto proprio questo, che loro non poterono udire la voce di Dio perché non sopportarono quella parola che diceva questo: guardate di salire sul monte, del toccarne i fianchi, e chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Questa era una parola che loro non sopportarono. Quando tu non sopporti la parola data da tuo padre, sei obbediente o sei disubbidiente? sei nel peccato o sei nella vita? Sei santificato? Oh, ma Signore, ma io sono 3 giorni che non tocco mia moglie. Signore, io sono 3 giorni che digiuno. Signore, io sono 3 giorni che mi santifico. Faccio le preghiere, faccio la preghiera al mattino, faccio la preghiera a mezzogiorno, faccio la preghiera alla sera, leggo la Bibbia. Io, Signore, sono pronto per ascoltare la tua parola. Sono pronto per ascoltare la tua parola. Ma non sopportavano quella parola. Fermati. Non puoi superare questo limite. Non lo puoi superare. Non lo puoi superare. Quando Dio ci dà un limite all'uomo, dice: a me mi dai un limite. A me. È così tu che mi dai un limite. Ma io sono Dio. No, tu non sei niente. Io sono libero di fare quello che voglio. Bene, fallo. E poi dei ragazzini a Napoli, per una banale discussione di un posteggio, prendono la pistola e sparano 3 colpi a un ragazzo, a un musicista, che era figlio di una sorella cristiana. O almeno era il fratello, lo zio era un cristiano. È un cristiano. Perché i ragazzi devono essere liberi di fare le loro esperienze. Perché questo ci insegna oggi la psicologia. I ragazzi sono liberi di fare le loro esperienze. I ragazzi, siete liberi. Liberi. Liberi di vivere come volete. Donne, siete liberi di vivere come volete. Uomini, siete liberi di vivere come volete. Ormai i film ci dimostrano questo. Di famiglie allargate, un film, una commedia italiana, 2 attori simpatici. Mi stavo seguendo questo film, adesso non mi ricordo come si intitola, però poi mi ha fatto schifo, ho dovuto cambiare. Ma dici, ma ti vai a prendere proprio sui film? Sì, perché comunque danno, il film dà un insegnamento, dà una cultura. Questi a tavola con l'ex moglie, perché si era divorziata, col nuovo marito, e insieme a tavola c'era l'amante di lei, la nuova amante, il nuovo amante di lei e la nuova amante di lui. E l'ex marito si guardava e dice: no, perché ormai noi siamo una coppia libera e una famiglia allargata. Dice: la figlia di chi? E il comico napoletano risponde: secondo me è dell'orsacciotto. Cioè, perché c'avevano in braccio un orsacchiotto, secondo me è dell'orsacchiotto, perché ormai è libero, il mondo è libero. Perdonatemi, mi faccio ridere, rido pure io, però c'è da piangere, credetemi, c'è da piangere, perdonatemi. Io voglio che, sì, vi ho fatto ridere, ma riflettete bene su quello che vi sto dicendo. E si fanno esperienze di tutte le maniere. E poi ti trovi una figlia che muore perché si suicida, o un figlio che muore perché si suicida, perché ormai le ha provate tutte, perché quando era piccolo era senza freni, i genitori gli facevano fare di tutto, beveva, si imbriacava, si drogava, che alla fine, dopo che hai provato tutto, che cosa ti rimane da fare? Mo' proviamo come funziona la morte, vediamo cosa c'è dopo. Perché il diavolo ti porta a ragionare così, fratello. Perché non c'è un limite. Non c'è un limite. E i genitori oggi sono spaventati, anche i genitori cristiani sono spaventati di educare i figli. Perché? Perché se li educo, mio figlio si suicida. Un giorno mio figlio ha detto mezza parola, mezza. In un momento di crisi, che gli ho fatto subito, l'ho resettato da zero, proprio, sai come? L'ho smontato, rimontato, cambiato batterie, cambiato circuito interno, tutto. non sapeva che si com'era un'insalatera di maschiata, e gliel'ho fatta per conoscere. Ha detto: "Mizio, che sei l'insalatera?" Pensava, dice, mio padre con la stampella, poverino, ormai è handicappato, non può più toccarmi. Dice, ma io sono grande ora, non puoi fare più questo. Finché vivi con me, io ti devo portare dal Signore. E quello spirito che metteva in lui quel pensiero recondito, o gli ha fatto dire quella parola, non è più tornato, perché sa che lo piglio e non c'ho paura. Perché dopo che gli faccio l'imposizione di mani, che mi ha consigliato sempre lo Spirito Santo, perché sta scritto in Proverbi: non mancate la verga ai vostri figli, non gliela lascio, non la mancate. Sta scritto nei Proverbi, sta scritto da tante altre parti, vero Cristo? Dopo quella, dopo c'ho la potenza del nome di Gesù Cristo che lega ogni demone. Se sei figlio di Dio, anche tu hai questa potenza nel nome di Gesù Cristo, sai? Quando tuo figlio ti fa l'incutere e ti muore, sgrida quel demone nel nome di Gesù Cristo, lega quel demone nel nome di Gesù Cristo. Non vivere la paura, ma sii tu a vincere quel demone. Perché c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. C'è qualche fratello che dice che bisogna esercitarsi, che bisogna fare tipo quello che fa Marco, no? Marco va, si allena, fa i muscoli. E secondo lui, oggi noi ci dobbiamo esercitare a sgridare i demoni, a fare cose. Come ci si esercita? Tu devi sapere chi sei tu in Cristo, capisci, Michela? Tu devi sapere la potenza che hai tu nel nome di Gesù Cristo e l'autorità che tu hai nel nome di Gesù Cristo. E anche fare la mamma ha una sua autorità nel regno di Dio, perché Dio li ha stabilito, padre e madre, Dio li ha stabiliti. Voi non siete padri e madri perché vi ha stabilito il comune di Vibo Valentia o di Jonati o di qualsiasi altra provincia o comune in Italia. Voi siete padri e madri perché Dio ha stabilito che ci siano dei figli e che i figli abbiano dei padri e delle madri. E il padre e la madre ha delle autorità. Non perché deve rendere il figlio schiavo, quella è un'altra eccessività che Dio non vuole. Ma perché preservi il figlio e porti il figlio davanti alla parola di Dio. Mosè era un'autorità nel popolo di Israele, vero o no? E Dio parlava con Mosè, Mosè parlava con Dio. E Mosè diceva al popolo quello che doveva fare. E il popolo diceva, ma così, qual è Mosè? Ma che vuole Mosè? Come oggi molti dicono, ma che vuole sto pastore? Ma che dice sto pastore? Ma domani, quando vi troverete davanti alla presenza di Dio, dovrete dare conto del fatto di non aver ubbidito alla parola. Perché io non dico qualcosa, se vi dicessi, aspetta, se vi dicessi, questo è il mio conto corrente, Salvatore, tutto quello che prendi, lo metti sul conto corrente, mi raccomando, ogni mese, se vi dicessi una cosa del genere, siete autorizzati ad andare alla Guardia di Finanza a denunciarmi. Ma quando vi predico la parola di Dio, quella non è parola mia, io non ho interesse. Fino ad oggi, nelle parole predicate, sono tutte registrate. Avete mai trovato qualche interesse verso la mia personale persona? Oh. E l'interesse dov'è? È verso di voi, sì o no? È per la vostra vita, sì o no? E la parola che io vi predico è parola che serve a voi per vivere, come serve a me per vivere? E allora, fratelli, se voi non ubbidite, non è che non state ubbidendo a me, non state ubbidendo a Dio. Quando il popolo di Dio non ubbidiva a Mosè, non è che non ubbidiva a Mosè, non ubbidiva a Dio. Questo era il grande problema del popolo di Israele, come oggi è il grande problema della Chiesa. La Chiesa non vive più il miracolo, non vive più la potenza, perché non riconosce più le autorità della Chiesa. Non riconosce più le autorità della Chiesa, non come uomo, torno a ripetere, che non mi interessa, lo so. Ma come chi parla, parla in nome di Gesù Cristo. Perché io sono qua nel nome di Gesù Cristo. E molti di voi avete visto che quando avete ubbidito alla parola, Dio ha risposto alle vostre preghiere, senza che nessun uomo sia intervenuto. È vero o no? Quando c'è stata la vera ubbidienza, avete visto il miracolo di Dio? Sì o no? Qualcuno lo può testimoniare? Meno male che qualcuno lo può testimoniare. Dice, ti stai tirando acqua al tuo mulino? No, io non tiro acqua al mio mulino, io tiro acqua al mulino di Dio. Io tiro acqua verso il regno di Dio. E io tendo a farvi innamorare di Gesù. Perché se il popolo di Dio avesse ubbidito alla parola di Mosè, il popolo di Dio non avrebbe sentito tuoni, fulmini e terremoti, avrebbe sentito Dio che parlava e avrebbe ascoltato la voce di Dio. Andiamo, se non mi sbaglio, in Giudici. No, perdonatemi, è in Samuele, prima lettera di Samuele. Andiamo al capitolo 2, versetto 12. Ora i figli di Eli era il profeta, era il giudice di Israele. Israele non aveva re. Israele non aveva dei re. Fate attenzione a questo, perché il re era Dio. Dio aveva stabilito su Israele dei profeti e dei giudici per governare e gestire la nazione. Dice, perché voi non siete una nazione come le altre nazioni. Voi siete il mio popolo, una nazione del mio regno. E io sono il vostro re. E in mezzo a voi ci saranno dei profeti, dei giudici che voi dovrete seguire. E loro parleranno in mia vece. Ora, a quel tempo c'era Eli, che era il profeta e giudice di Israele. Dove ha girato pagina? Sì. Ora, i figli di Eli erano uomini perversi. Non conoscevano l'Eterno. Eli, il profeta, aveva una famiglia, quindi aveva dei figli. E qua dice che i figli di Eli erano uomini, qua dice perversi, la scellerati, comunque là siamo. Perché erano così? Perché? Perché non conoscevano l'Eterno. E chi è che glielo doveva fare conoscere? Ditemi. Chi è che doveva fargli conoscere Dio? Il padre, bravo. Definiamolo Eli chi era, il papà. E il papà non glielo fece conoscere, perché erano i figli dell'amore, e il mio cuore, e i miei figli devono fare le loro esperienze. Poi quando lo Spirito Santo li vorrà chiamare, li chiamerà. Speriamo che li chiama, perché se arriva primo Signore si è inguaiato, perché noi stiamo dando le responsabilità sempre allo Spirito Santo per ogni cosa. Se mio marito si converte, è per amore dello Spirito Santo. Se mio figlio riceve la parola, è per amore dello Spirito Santo. Svegliati, responsabile sei tu, la responsabile sei tu. Tu devi insegnare a tuo figlio la parola. Tu devi dichiarare la parola a tuo marito. Tu devi mostrare il tuo cuore della fede a tuo marito, a tua moglie, ai tuoi figli. Tu. Poi lo Spirito Santo interverrà nelle tue carenze, nelle tue mancanze e verrà e cambierà il cuore a tuo marito, ai tuoi figli. Cambierà. Ma tu devi lavorare. Te immagini durante la costruzione del Tempio, dicevano, vabbè, mo verrà lo Spirito Santo, se lo costruisce lui. Mo. Alzare questi mattoni è duro, fare la calce asciuzza è dura, ma ci pensa lo Spirito Santo. Oggi noi la pensiamo così. Io sento pastori parlare di questo, figli di pastori che non conoscono cos'è la Bibbia, figli di anziani che non sanno cos'è, cosa significa pregare. Non lo sanno e i padri non gli insegnano. E loro non conoscevano Dio ed erano malvagi, eppure compivano l'atto sacerdotale. Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo: quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a tre punte. Quando leggo sto passo mi ricordo la forchetta di Gino. Una forchetta più larga, quando mette o la piglia la cosa o la piglia. E questi si erano fatti una forchetta tipo quella là di Gino. Se l'erano inventato, dice, come possiamo fare? Perché loro avevano autorità, perché i leviti hanno autorità di vivere delle offerte che il popolo faceva. Ma quando sacrificavi le cose a Dio, prima si doveva consumare, adesso non mi ricordo tutto il procedimento, ma prima si doveva consumare il grasso a Dio e poi quello che rimaneva te lo prendevi tu come sacerdote. E invece loro che facevano? Prima andavano e ziccava una forchetta a tre punte, così pigliavano di più. E Dio li vedeva come malvagi, come scellerati, perché volevano di più, non volevano stare nell'obbedienza di Dio. Volevano qualcosa di più, non volevano stare nei limiti di Dio. Il popolo di Israele non sentì la voce di Dio perché non volevano stare nei limiti. Non potevano stare nei limiti, non sentivano la voce di Dio, non potevano stare nei limiti. Erano disubbidienti, non erano purificati nel loro cuore, non riuscivano a stare. Molti non stanno alla presenza di Dio, non riescono a venire in chiesa, a stare dinanzi alla presenza di Dio, perché non possono ascoltare la verità che li porta dinanzi al loro peccato. Ma Dio ti vuole portare davanti al tuo peccato non per accusarti, ma per dirti, ecco, questo è il tuo peccato e se tu vieni a me, io sono pronto a liberarti da questo peccato, perché io sono venuto nel mondo a liberare il mondo dal peccato. E ripeto, quando ti metti davanti allo specchio la mattina, ti metti davanti allo specchio e lo specchio ti sta giudicando, ti sta dicendo come si è combinato, certo. Ma non ti sta giudicando. Avete mai sentito uno specchio che si mette a ridere? Oh, come si è combinato stamattina? Qualche volta lo specchio mio ha rischiato di rompersi. Però si voleva suicidare da solo. Però non l'ho mai sentito ridere. Però mi evidenzia le mie mancanze, ma me le evidenzia affinché io possa sistemarmi e possa uscire in maniera decorosa, giusto? E così è il Dio con la sua parola. Dio non viene in questo momento a giudicarti. Dio ti sta mettendo davanti i tuoi peccati, le evidenze dei tuoi peccati, che vuole liberarti. E vuole che tu ti metta a posto, non che lui ti metta a posto, lui vuole che tu ti metta a posto. Oppure dai vostri specchi esce la manina e vi pettina da solo. Alle donne esce la manina e vi trucca. Magari. Signore mio, quando è che lo capiamo? Quando è che lo capiamo? Quando si viene dinanzi alla parola di Dio, è la migliore opportunità. E il diavolo questo vuole che tu non lo viva e ti metterà sempre dinanzi difficoltà, impedimenti di ogni maniera, finanche le malattie, finanche le malattie, finanche le malattie. che tu dici, ma volete entrare? Volete venire? No. Volete venire? No, non mangiamo i bambini. Gloria a Gesù Cristo. Ecco qual è il loro modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva nel momento in cui si faceva cuocere la carne, teneva in mano una forchetta a tre punte, vai avanti, la piantava nella caldaia o nel paiuolo o nella pentola o nella marmitta, e tutto quello che la forchetta tirava su il sacerdote lo prendeva per sé. Così facevano a tutti gli israeliti che andavano là a Silo. Anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio, dammi della carne da far arrostire per il sacerdote, perché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda, perché se la vuoi fare al sangue, se la cuoci troppo poi non mi piace. E se l'uomo gli diceva si faccia prima sfumare il sangue, fumare il grasso, per poi prenderai quanto vorrai, egli rispondeva no, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Era un comportamento da Dio, era un comportamento da figli di Dio, era un comportamento da chi aveva timore di Dio. Questo era un comportamento, se tu hai timore di Dio fai una cosa del genere. Perciò il peccato dei due giovani era molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano l'offerta dell'Eterno. Ma Samuele prestava servizio davanti all'Eterno, e anche se ancora fanciullo ed era cinto di un efod di lino, sua madre gli faceva una piccola veste e gliela portava ogni anno quando saliva con suo marito a offrire sacrificio annuale. Voi non so se conoscete tutta la storia di Samuele. La mamma Anna, c'era Anna e l'altra moglie com'era? Peninna. Come? Penina o Peninna? Peninna. Era come a Palmina, antipatica. Anna era simpatica, Peninna era simpatica. Che c'è? Ecco, guarda a me e basta. Risolvo i problemi, hai visto? Prima si stava litigando col padre, poi arrivo io. Che problema c'è? Niente. E Anna non poteva avere figli, mentre Peninna aveva figli. E Peninna gli faceva i dispetti. E Anna invece era lì, che pregava ogni anno nella casa di Dio. E Dio esaudì la preghiera di Anna e gli diede un figlio. E Anna aveva promesso a Dio, se tu mi darai un figlio, quando io lo svezzerò, poi lo offrirò a te. E lui ti servirà nel tuo tempio. Avete sentito? Voglio vedere. Giusy. E non l'hanno dato a un grande profeta, l'hanno dato a un uomo che era ormai perso. Ma lei stava lì e gli aveva offerto, e ogni anno lo vedevano. Quando era il momento di andare al tempio, loro salivano e gli portavano una veste nuova al bambino che era cresciuto. E lei è rimasta senza figli di nuovo? No, perché Dio abbondò quella donna. Dio abbondò. Addirittura, visto? E quindi Dio gli diede non solo un figlio che l'avrebbe servito, ma gli diede il resto. Cerca il regno e la sua giustizia e Dio ti darà tutto il resto è di più. Dio ti darà sempre molto, molto di più di quello che tu pensi. E quindi questa era la storia di Samuele, andiamo avanti. Quindi sua madre gli faceva ogni anno una piccola tunica e gliela portava, e quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale, vai avanti. E lì benedisse Elcana e sua moglie e disse: Signore ti dia prole da questa donna in cambio del dono che le ha fatto al Signore. essi ritornarono a casa loro. Il Signore visitò Anna, la quale concepì e partorì di 3 figli e 2 figli. Intanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore. Ora Eli era molto vecchio. Udì, ascoltatemi, udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele, come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno, e disse loro: perché fate tali cose? Perché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché ciò che sento di voi non è affatto buono. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Ma essi non diedero ascolto alla voce del padre, perciò l'Eterno voleva farli morire. E intanto il fanciullo Samuele cresceva di statura e nel favore dell'Eterno e degli uomini. Ora un uomo di Dio venne da Eli e gli disse: così parla l'Eterno, non mi sono io chiaramente rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto, schiavi della casa di Faraone? Non l'ho io scelto fra tutte le tribù di Israele per essere mio sacerdote, per salire al mio altare, per bruciare l'incenso e portare l'efod davanti a me? E non ho io dato alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figli di Israele fatti mediante il fuoco? Perché dunque calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato alla mia dimora, e onori i tuoi figli più di me, ingrassandovi col meglio di tutte le oblazioni di Israele e il mio popolo? Perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io ho dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero per sempre camminato davanti a me. Ma ora l'Eterno dice: lungi da me tal cosa, perché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno da me disprezzati. Ma questo valeva per Eli. Silvia, stai tranquillo, questo valeva per Eli, non vale per noi. Eli, vedi, faceva fare ai figli quello che volevano. Sì, li ha avvisati, ma non è che gli ha dato un out, perché alla fine, se tu sai che tuo figlio ruba, li pigli, li cacci dal sacerdozio, dice: voi non potete fare più questo, voi non sarete più nella casa di Dio, trovatevi una casa fuori e state lì, perché voi disonorate Dio. Li avrebbe salvati, gli avrebbe salvato la vita. E avrebbe in questa maniera onorato Dio. E Dio avrebbe onorato lui. Ma lui non voleva distaccarsi dai figli. Capisci? Cosa che non tocca a me. Perché mio figlio o serve il Signore o serve il Signore. Non è che ha altre opportunità. O ama Dio più di ogni altra cosa, oppure ama Dio più di ogni altra cosa. Questa deve essere la verità. Lui deve imparare che se vuole servire Dio nella casa, nella sua casa, deve essere prima essere ubbidiente. È inutile che dice: sì, servo Dio come ha fatto quel ragazzino, io servo Dio in sala regia. Perché gli ho detto solamente: servi il Signore. E mi ha risposto piccato: io servo Dio in sala regia. Vabbè, non dico più niente. Ma a me che mi interessa se tu servi Dio in sala regia, se tu non sei ubbidiente, non ami Dio, non preghi, non leggi la Bibbia, non servi Dio con tutto il cuore. Io ho sentito di ragazzini più piccoli di mio figlio, che quando hanno conosciuto Gesù uscivano per le strade a Grosseto, sapete Grosseto? Toscana, si mangia bene. Una volta ci siamo stati con Lucia, Franco, ti ricordi? a Follonica. Eravamo là, usciva per le strade con un carretto, si era fatto un carretto con un altoparlante, un microfono, e usciva per le strade a dire: Gesù Cristo ti ama, salvatevi. Oggi è il presidente degli apostolici in Italia. Oggi è il presidente degli apostolici in Italia. E lui non amava fare queste cose. Perché lui era tutto per quel tempo, era... Il suo padre era pastore, ma lui faceva tutt'altro. Però non penso che se la passava bene in casa. E perché se è diventato quello che è oggi, vuol dire che non se l'è passata bene, perché poi Dio l'ha chiamato. Come non me la sono passata bene io, quando volevo fare le mie esperienze. Mio padre dice: qual è la tua esperienza? Qual è la tua esperienza? Te posso fare io la tua esperienza? O con Gesù, o con Gesù. Quando avrai 18 anni, fai quello che vuoi. È duro per un genitore, certo che è duro, non è semplice. Non sto dicendo che è semplice. Ma quanto ami tuo figlio? Martina, quanto lo ami? E dove lo vorresti vedere? Con te nel cielo? Insegnagli la parola di Dio. Fagli conoscere Gesù. Noi nemmeno nascono e già li facciamo fidanzati. Sia mai. Cambia pizzeria. Capito? Fagli cambiare pizzeria a tuo figlio, a tuo nipote. Quella pizza, chiudiamo la pizzeria, gliela sigilliamo con i sigilli della polizia. Così ti impari. Gloria a Gesù Cristo. Fratelli, mi state seguendo questa sera, sì? È un po' dura la parola, vero? Dura da masticare, no? Non è morbida, morbida. Ma è parola di Dio. Che vi piaccia o no, questa è parola di Dio. Che a giovani piaccia o no, questa è parola di Dio. Che alle mamme e ai papà piaccia o no, questa è parola di Dio. Voi volete ascoltare la parola di Dio? Voi volete ascoltare la voce di Dio, sì o no? Chi è che vuole ascoltare la voce di Dio? La voce di Dio, chi la vuole ascoltare? Dio ti dice: santificati perché io sono un Dio santo, purificati perché io sono un Dio santo e tu potrai parlare con me. Io volevo arrivare a un punto qua, però siccome si fa tardi devo essere veloce. Perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero per sempre camminato davanti a me. Ma ora l'Eterno dice: lungi da me tal cosa, perché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui io stroncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia più alcun vecchio in casa tua, e vedrai lo squallore nella mia dimora. Nonostante tutto il bene che Dio farà per Israele, e non vi sarà mai più alcun vecchio nella tua casa, ma quello dei tuoi che non reciterò dal mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e per attristarti l'anima, e tutti i discendenti della tua casa moriranno nel fiore degli anni. Ti servirà di segno ciò che accadrà ai tuoi figli, Ofni e Fineas. Moriranno entrambi nello stesso giorno. Ma io susciterò per me un sacerdote, fedele, che agirà secondo ciò che è nel mio cuore, nella mia anima. Io gli edificherò una casa stabile, ed egli camminerà davanti al mio unto per sempre. E chiunque rimarrà nella tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui, per una moneta d'argento, un tozzo di pane, e dirà: ammettimi, ti prego, in uno degli uffici sacerdotali perché possa mangiare un pezzo di pane. Avete sentito quanto è dura sta parola? A me mi viene da piangere. Ora il giovane Samuele serviva l'Eterno alla presenza di Eli. La parola dell'Eterno era rara. Ascoltate, sottolineatelo. La parola dell'Eterno era rara in quei giorni e non c'era alcuna estesa rivelazione. Perché? Perché? Perché non era santificato, il sacerdote era un cieco, era sordo. E non poteva ascoltare la parola di Dio, non la poteva dare la parola di Dio. E il popolo perisce per mancanza di conoscenza, se non c'è qualcuno che parla. E noi siamo chiamati a essere sacerdoti e re, è vero o no? Noi siamo chiamati a essere la nuova classe sacerdotale della Chiesa, del popolo di Dio. Martina, Michela, Sara, Pina sono chiamati a essere classe sacerdotale nella casa di Dio, a annunciare la parola di Dio. Ma se non si santificano, se non abbandonano tutto per amore di Gesù, e vi ho spiegato tante volte cosa significa abbandonare, non significa annullare tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, ma significa staccare il tuo cuore da loro e metterlo al primo posto in Gesù, perché loro saranno benedetti quanto tu amerai il Signore. Dio le benedirà. Guardate, Eli non onorò Dio e Dio non onorò più la sua famiglia, ma se Eli onorava Dio, Dio avrebbe continuato a onorare la sua famiglia, a proteggerla, a difenderla, a salvare i suoi figli. Magari lui li avrebbe dovuti allontanare dalla casa di Dio, ma loro si sarebbero salvati. Ma Eli preferì averli vicino. Eli preferì averli vicino. Eli preferì l'onore degli uomini invece dell'onore di Dio. Dice, se li allontano, che disonore cadrà sulla mia famiglia? Se dico ai miei figli di non entrare più in chiesa perché non sono degni, che disonore cadrà nella mia vita? Meglio un disonore umano che un onore, che un disonore di Dio. Perché quando tu prendi una decisione seria per Gesù, Lui onorerà la tua famiglia, onorerà la tua casa, la proteggerà. E c'è una promessa per i figli di Dio: sarai salvata tu e la casa tua, ma prima devi mettere al primo posto Gesù. Non pensare che Gesù salverà la casa tua perché tu un giorno hai detto sì, io ti servirò Gesù, e poi hai fatto l'esatto contrario: hai servito i tuoi figli, hai servito tuo marito, hai servito tua moglie, hai servito tutti fuorché Dio. E Dio, se c'era posto, se c'era posto, l'avrei servito. Se c'era il tempo, l'avrei servito. Non è questo il primo posto, mi dispiace, non è così che si fa. Quando io metto al primo posto Gesù nella mia vita, tutto il resto passa in un secondo onorevole posto. Perché tutto ciò che viene dopo Gesù sta in un secondo onorevole posto, perché sei arrivato dopo Gesù, wow, mizzica, sei arrivato dopo Dio, ma guarda tu, è come se Marco va a correre e vince e arriva al secondo posto dopo, come si chiama il collega della polizia, Jacobs. Dopo che arrivi, se Marco arriva al secondo posto dopo Jacobs, dice wow, tutti gli facciamo i complimenti, sei arrivato dopo il campione del mondo, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, che gli puoi dire? Complimenti, come hai fatto? E tutto ciò che viene, che metti al secondo posto dopo Gesù, dovranno dire così: wow, sono arrivato dopo Gesù, ma che fortuna che ho avuto. La parola dell'Eterno era rara in quei tempi, perché non c'era alcuna estesa rivelazione. era rara, non c'era nessuno che ascoltava, non c'era nessuno che vedeva, non c'erano visioni, non c'era parola predicata. Perché? Perché nessuno stava a cercare la faccia di Dio. Nessuno cercava la faccia di Dio, cercavano la faccia degli uomini. E ripeto, si erano lavati la vesti, si erano lavati la faccia, si erano messi l'olio profumato, avevano messo ordine nella loro tenda, ma era una cosa superficiale, era una cosa che stava sulla superficie, non andava a intaccare il cuore, non andava nelle profondità della vita. Ma quando Gesù ci chiama a santificarci, sta dicendo: inizia a togliere da sotto il tuo letto tutti quei gomitoli di lana che hai. Perché quando si pulisce la casa in profondità, voi donne me lo insegnate, che dove vai? Inizia a spostare i mobili, è vero o no? E sotto il letto, ci sta, non si sa perché, si accumulano, ci stanno i criceti là. Sì, gli acari hanno fatto il villaggio Valtur proprio, ci sta il villaggio Valtur acari, stanno tutti là. Però la casa sembra pulita, tu vai all'inizio, la vedi l'apparenza, tutto bello, pulito, poi apri un cassetto ed esplode il cassetto, boom, tutto fuori, perché là è a pressione. E Dio vuole che tu invece inizi a mettere ordine, ordine. Hai debiti con qualcuno? Metti ordine. Hai detto menzogna? Inizi a dire la verità. Hai sbagliato con qualcuno? Vai e chiedi perdono. Metti ordine. Vuoi la guarigione nella tua vita? Vuoi libertà nella tua vita? Vuoi sentire la voce di Dio nella tua vita? Inizia a mettere ordine. Dio non è un gioco, Dio non è una religione, Dio è un modo di vivere. Il suo regno ci insegna a vivere. E lui ci dà una vita, e vita in abbondanza. Voi pensate che Dio disse questa parola a Eli in maniera così superficiale, o non ci ha sofferto a dover punire un suo servo e a non dover mantenere la sua parola data a quella famiglia? Non è semplice per un padre, perché Dio è mio padre, non è semplice per un padre dover educare un figlio, perché entrano nel mentre dell'educazione, entrano tanti dolori, tante sofferenze che tu non vorresti che queste sofferenze toccassero a tuo figlio attraverso di te. Ma lo devi fare per amore di tuo figlio, affinché tuo figlio non diventi uno sbandato e che durante una discussione non prendi una pistola e spari a un altro ragazzo, o che non violenti una ragazzina solo perché quella era ubriaca. Dici: ma quello è il mondo, che c'entra la Chiesa? C'entra la Chiesa. C'entra la Chiesa. La Chiesa deve essere la luce in questo mondo. E i giovani invece si allontanano. Mia moglie non mi crede quando io dico che c'è scritto nella Bibbia una cosa, no? Perché... ma è scritto in Genesi, capitolo 34. Ora Dina, la figlia di Lea, aveva partorito già, che Lea aveva partorito, perdonate, sono senza occhiali, io voglio leggere dalla televisione, che Lea aveva partorito a Giacobbe, uscì per vedere le figlie del paese, uscì per, perché, quindi dove stava prima? Stava nella sua tenda, nella sua casa, insieme alla famiglia, ma poi dalla famiglia cristiana volle uscire a vedere le figlie del mondo e volle vedere le figlie del paese. E che c'è di male a vedere le figlie del paese, pastore? Che c'è di male a vedere come va il mondo? Che c'è di male? I figli devono sapere, i figli devono conoscere, i figli devono vivere. Vai avanti. Sichem, figlio di Hamor, lo Iveo, principe del paese, vedutola, fece la fuitina. Anzi, la fuitina forse era una mezzo, c'era l'accordo, vista l'ha rapita. Fece un sequestro di persona. Si coricò con lei e che fece? Sicuro che è scritto nella Bibbia? Non le dire queste cose. E la violentò. Perché diceva a Gesù, perché Gesù è uno che non è che capiva tanto, ma diceva a Gesù una volta che il diavolo va fuori in guisa di leone ruggente per vedere chi prendere. E a chi piglia? A chi esce fuori? Per vedere. Esce fuori solo per vedere. E vabbè, mica colpa è di Dina che è uscita fuori, la colpa è di quell'uomo cattivo, certamente. Mo Dina che c'entra? Io non sto dando la colpa a Dina. Ma Lea dov'era? Giacobbe, a onde era? Vedete quanto è importante? Quanto è importante avere attenzione sui tuoi figli. Ah, ma ci pensa lo Spirito Santo. È vero che ci pensa lo Spirito Santo. Ma finché io lo indirizzo nella giusta via, li guido verso il Signore, gli sto vicino, poi lo Spirito Santo mi avvisa quando sta per succedere qualcosa. A me mi avvisa. Non c'ho bisogno di life come mio figlio pensa. Io c'ho lo Spirito Santo che mi avvisa. E a volte prego, no a volte, quando mi avvisa prego sempre. Prego sempre per mio figlio. Ma poi lo chiamo, lo riprendo, lo rimetto in riga, lo rimetto in casa. Non perché lo voglio tenere chiuso in casa. Perché lui lo sa che io non lo voglio tenere chiuso in casa. Ma lo tengo in casa nel senso di protezione, deve stare nelle linee guida. Ci devono essere delle linee guida, ci devono essere dei limiti. E la Chiesa deve avere dei limiti. E le anime devono avere dei limiti. E il pastore deve avere dei limiti. Ognuno di noi ha dei limiti. Lo vedete? Vi ho fatto vedere i limiti dei sacerdoti. Quelli andavano a prendere con la forchetta, pigliavano, mangiavano, non avevano diritto di mangiare di quel cibo. Era diritto, era scritto nella legge, Dio l'aveva stabilito per loro, ma non avevano il diritto di prendere ciò che era di Dio. E non avevano diritto di usare le donne che servivano nel tempio come loro concubine. Non era questo quello che Dio aveva stabilito. E loro facevano queste cose malvagiamente. E sono stati puniti in maniera forte. Il popolo era stato invitato ad ascoltare la parola di Dio. Tu vuoi sentire la voce di Dio? Bene, io pure voglio parlare con te, diceva Dio. Purificati. Staccati dall'Egitto, staccati dal mondo, staccati da tutto quello che è terreno. E allora ubbidirai. Sai quando è che non ubbidisci? Io posso dire a tutti voi chi ubbidisce e chi no. E posso dire a tutti voi quanto siete legati nel mondo dalla vostra ubbidienza. Dalla vostra ubbidienza. Tu puoi fare il santo quanto vuoi. Mi puoi dire di conoscere la Bibbia a memoria quanto vuoi. Ma io stabilisco dalla tua obbedienza, non perché lo dico io, ma perché è scritto nella Bibbia, stabilisco la tua obbedienza quando tu veramente sei legato a Dio. Perché un uomo o una donna che è legata a Dio non ha difficoltà a obbedire. Non ha difficoltà a obbedire. Quando mi è stato detto di non portare mia moglie in ospedale mentre lei stava per abortire, non ho avuto difficoltà a obbedire. Ero spaventato? Sì, certo che ero spaventato. Ero diventato bianco? Sì. Ma ci siamo coricati, Dio mi ha fatto riposare e mi sono alzato con un canto, io gioio come un fiume. E quando mia moglie mi ha detto no, ancora ci sono perdite, ho detto va bene, andiamo. E quando siamo arrivati in ospedale, cosa c'era? Tutto a posto, il bambino stava bene. Era tutto ok, il bambino era a posto. E dopo quella prova, quando il diavolo è venuto per dirmi tuo figlio nascerà certamente menomato a causa di quello che è successo a tua moglie, quando siamo andati a fare l'ecografia mi usciva mio figlio che mi faceva così, mi faceva, mostrava le mani, tutte e due le mani, per dire, il Signore dice, non era addormentato come qualcun altro che per svegliarlo gli devono dare la cioccolata. Cannaruto però, ma quello era lo Spirito Santo in quella maniera, in quel momento, perché doveva rispondere a me. E poi mi è uscita la fotografia così, tutto ok, ma non era l'intelligenza sua, perché credetemi, è l'intelligenza della mamma, quindi ma era lo Spirito Santo che mi rassicurava, mi diceva non temere. Non temere, io te l'ho dato, io lo proteggo, io lo difendo, tu hai ubbidito e io ho messo la mia mano. Quanto sei legato al mondo, quanto sei legato alle cose di questa terra. Allora quando viene la parola del mandato del pastore, dell'anziano, tu ti subbidirai, ma se non sei legato tu ubbidirai. E più ubbidisci, più ti sciogli. E più ubbidisci, più verrai slegato dai demoni. E sarai libero, libero, libero. Gesù è venuto per farci liberi. E dice, io sono venuto. Che dice in Isaia al capitolo 61, se non sbaglio? Eh? 61, sono venuto per liberare i prigionieri. E per dare la vista ai, e per dare l'udito ai. E di che stava parlando? Di quale udito stava parlando Dio? Di quale cecità stava parlando Dio? Di quella di Eli. Di quella di Eli. Di quella di Eli. Di quella che aveva Isaia prima di essere purificato. Io vivo in mezzo a un popolo delle labbra impure, io sono impuro, non posso stare davanti al re. Ma un angelo, torniamo a Isaia, capitolo 6. Devo chiudere, ho capito che devo chiudere. Io spero che Vittoria abbia, non si sia scandalizzata. Ma se vuoi dei chiarimenti, ci sono sempre. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con la mole dall'altare. Sull'altare. quando noi entriamo qui e ci mettiamo di fronte all'altare, non davanti al pulpito a questo, ma quando noi veniamo qui, siamo di fronte all'altare di Dio come Chiesa. Quando noi chiudiamo la porta della nostra camera e chiudiamo l'uscio, sì, anche lì c'è un altare, ma quello è l'altare familiare, ma qua è l'altare del corpo di Cristo. Qua Gesù si presenta. E qua la sua parola è come quel tizzone che è arrivato sulle labbra di Isaia e ha purificato le sue labbra. Ora sei mondo, ora sei pulito. E come fu pulito? Dice così, poi udì la voce del Signore. Dopo che fu purificato, dice, ecco che udì la voce del Signore. E dice, chi manderò? Chi andrà per me? E Isaia subito disse, Signore, manda me! Non aveva più paura di rispondere davanti al Re dei Re, al Signore dei Signori, all'Altissimo, davanti ai serafini, angeli, davanti alle miriadi di angeli celestiali, ma non aveva più paura perché era libero, era stato reso libero. E rispose subito, Signore, manda me! Io sono qui, debole, con le mie paure, ma Signore, manda me! Perché quando io obbedisco a te, tutte le paure vanno via. Ogni incertezza va via. Signore, manda me! Ecco che gli occhi si aprono, l'udito si apre, e Gesù è venuto per portare questa libertà nel mondo. Questa la sua chiesa oggi è diventata cieca e sorda. Come fa a liberare il mondo dalla cecità e dalla sordità? Se la sua chiesa non sta di fronte a lui, non cerca la sua faccia, non si umilia, non torna indietro le sue vie malvagie. Lo ripetiamo questo passo sempre, sempre. Ne abbiamo fatto un canto, ci piace, ci commuove, ma poi non lo pratichiamo. Poi non lo pratichiamo e non riusciamo a tornare indietro e non riusciamo a sentire la voce di Dio, quella voce che arriva, che scuote i cuori. Quando i due sulla via di Emmaus erano con Gesù, dissero, ma non tremava il nostro cuore, non vibrava alle sue parole. Oggi molti dicono, e anch'io lo dico certamente, quanto vorrei tornare indietro per ascoltare una predica di Gesù. Sentire la sua voce. E quanto ne hanno potuto godere gli apostoli, eppure Giuda non sentiva e non vedeva nulla. Quanti Giuda ci stanno? E quanti Giovanni ci stanno? Giovanni in Apocalisse, al capitolo 1, dice che lui cadde a terra come morto. Ed era Giovanni, il discepolo dell'amore, colui che stava con la testa appoggiata su Gesù. A me quella scena mi fa palpitare il cuore, perché lui sentiva il battito di Gesù. Sentiva quel cuore che gli diceva ti amo. Ti amo. Ti amo. Eppure Giovanni, quando si trovò di fronte a Dio, cadde a terra come morto. Ma Gesù stese la sua mano, l'appoggiò su di lui e lo alzò. Alzati. Non si poteva alzare, ma gli disse alzati. Quando noi siamo di fronte alla presenza di Dio, non possiamo fare a meno, Concetta, di amare Gesù. Non ci può interessare altro. Non c'è niente qua fuori che ci può interessare più di Gesù. Non c'è niente di là che possa piacerci più di quello che oggi noi possiamo trovare qua. cioè Gesù. Molti se ne escono col fatto che loro predicano solamente Gesù, il Cristo. E io che cos'è che predico? Gesù Cristo. Non metto l'articolo. Perché in molti passi della Bibbia c'è scritto che Gesù è il Cristo. E noi siamo Gesù Cristo come nome e cognome. Ma non è vero, io so il significato che significa Gesù Cristo. Gesù significa Yahweh salva. Cristo significa attraverso il suo unto. Non è certamente nome e cognome. Cristo significa unto. Gesù, Dio salva attraverso il suo unto. I nomi che Dio ha dato hanno tutto un significato nella parola. Non c'è una parola della Bibbia che non ha un suo significato. E ne fanno una dottrina per sovvertire le menti, cambiare i cuori e creare divisione. Gesù non è venuto a creare divisione, Gesù è venuto a unire. Noi dobbiamo imparare a unirci in Gesù. Fratelli, quello che è arrivata, la parola che è arrivata questa sera, non so per quanti era, io volevo portarla diversamente, ma poi il Signore mi ha indirizzato sui figli, sulla famiglia. Dio solo sa il perché. Dio ti benedica, Vittoria, il Signore ti benedica, ti protegga, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, pace. Ci alziamo in piedi? Ho fatto tardi. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Fratelli, vi ricordo, per chi lo vuole fare sempre, domani c'è il digiuno e la preghiera. Ma il digiuno è anche dal telefonino, Daniele. Digiuno e preghiera. E cercare lo Spirito Santo e la faccia del Signore. È buono che iniziamo a cercare la faccia del Signore. Poi volevo chiedere un'altra cosa. Preghiamo anche per la cooperativa, per questo bando. Loro hanno partecipato e noi, come ogni anno, ci raccomandiamo a redere al Signore del Signore e chiediamo aiuto a Lui. Loro hanno pregato prima di consegnare i documenti, noi abbiamo pregato, io ho pregato, ma la preghiera del giusto muove la mano dell'Eterno. Io non sono giusto. Chi pensa che io sono giusto si sbaglia di grosso. Io sono giusto quando sto insieme a voi, perché insieme io e Rosy siamo il corpo di Cristo. E se siamo nel corpo di Cristo c'è il capo, e il capo è giusto. E se il capo è giusto, tutto il corpo è giusto. E la preghiera del giusto muove la mano dell'Eterno. Ecco perché vi ho dato l'elenco degli ammalati, di chi ha chiesto preghiera. Preghiamo tutti insieme, di pari consentimento. Se c'è un problema, non vi vergognate, mettetelo nel gruppo della Chiesa. Dite, fratelli, pregate, perché ho questo problema. E vi prego, quando vi mettete, io so che è bellino mettere le manine così, a parte che vi do una rivelazione. Quelle manine così non significano preghiera, significano batticinque. L'ho scoperto tardi pure io. Però è bello mettere le manine così. Però è molto meglio che io vedo che Enza mi scrive: Giovanni, prega che ho questo problema. Allora mi metto in ginocchio e prego. Oppure se sono al lavoro, perché tante volte sono al lavoro, cambio stanza, trovo la mia stanza libera, mi chiudo lì e prego. Mi fanno i colleghi: hai fatto una telefonata? Sì, ho fatto una telefonata. Era una telefonata urgente. È buono, perché se io chiedo preghiera nel gruppo della chiesa vuol dire che c'ho un bisogno. Non vi vergognate, noi siamo una famiglia, non c'è giudizio. Rompiamo questo modo di pensare del chiudersi a riccio, non dire le cose, non fare le cose. No, 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 io sono una famiglia, voglio che i miei fratelli lo sappiano. Certo, non scrivete cose che possono magari imbarazzare o togliere. C'è un problema, fratelli, io ho un problema con di salute, pregate per me. Mi capite o no? Ho un problema al lavoro, pregate per me. E noi subito ci mettiamo a pregare. Chi è che si metterà a pregare subito? Ah, almeno siamo più di due o tre, quindi già c'è il corpo di Cristo. Preghiamo per Francesco, preghiamo per Franco, preghiamo per Giusy, preghiamo per Teresa che si trova a Milano, preghiamo per Francesca che si trova a Milano, preghiamo per tutte le persone che hanno chiesto preghiera. Non ci dimentichiamo del papà di Katia, Domenico, non ci dimentichiamo nemmeno di lui, preghiamo per lui, mi capite? Preghiamo. Preghiamo, preghiamo per le chiese, preghiamo per questo incontro a Falerna. Pregate, fratelli, pregate perché chi viene possa ricevere la parola di Dio e quella parola possa trasformare il suo cuore. E se è possibile, portate anime nuove. Se voi non siete iscritti e non starete lì tutti e tre i giorni, e se venite, viaggiate, portate anime nuove. Poi ditemelo quando venite, che vi fermate a pranzo. A pranzo è roba mia. È problema mio, non ti preoccupare, Francesco. Se porti pure quegli amici, sono parenti o amici? Amici, se porti quegli amici sono pure ospiti miei. Mi capisci? Quelli sono problemi miei. Voi mi dovete solamente dire, Gio, siamo in... Quanti siamo? Vieni pure tu? Meno male. Siamo in sei persone. Sei, sette persone, non mi ricordo, forse avevano un figlio loro, no? Due. Ah, otto persone. Tu me lo dici, ti faccio trovare tutto come sistemato. Mi capite? Fratelli, ci siete? Io vi voglio bene a tutti, credetemi, voglio bene a tutti. Io vi amo tutti nell'amore del Signore. Vorrei che tutti fossero accesi dal fuoco dello Spirito Santo. Ricordate che lo Spirito Santo ci viene dato, solo se nel nostro cuore viene visto che noi abbiamo desiderio di servire Dio. Perché lo Spirito Santo è uno spirito di servizio, non è uno spirito di spettacolo. Ora faccio vedere come lievito, faccio vedere come scende l'oro dal cielo. No, è uno spirito di servizio. Se tu vuoi servire, Dio ti riempirà di Spirito Santo. Vuoi servirlo, sì o no? Vedete, molto convinti. E se lo vuoi servire veramente, Dio ti riempirà di Spirito Santo. Alleluia, Yeshua, Yeshua, Yebarakei tiramassoa, Rei basciti, Obakei sorra, Mamayete rei basci, Yerra makentere, Yebarakei sira mashua, Orra bababashua, Rei bakei, Yebasciti, Rei la massera bakei, Tirbakei, Tirbasho, Marakei si. Alleluia, 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 alleluia. Degno, degno, degno sei. Degno, degno, degno è l'agnello di Dio che siede sul trono. Adoralo, adoralo, adoralo. Adoralo, alleluia, alleluia. Alleluia. Claudio, vieni qua. Siediti qua. Chiudete gli occhi e pregate. Canta. Alleluia. Alleluia, alleluia. Ietere basciua. Alleluia. Alleluia. Da darti è un vaso rotto. Te la mascia, qual è il ginocchio? Qual è il ginocchio? Te sere mascia, ma che si Roma sciamara che te io bassi. Rei bascia, rei bascia, rei che si rei bascia. Scritto, imporrete le mani agli infermi ed essi guariranno. E io sgrido ogni infermità, Signore. Sgrido ogni infermità nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Scema che, scema che, Yebassu. Rebassu, Rebassu. Teimassu. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo, sana questo ginocchio. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. 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 Alleluia.